Ti do il benvenuto al pastore Luca Faedda. Ciao Luca.
Ciao Alessia, ben trovati anche a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie. Allora Luca, quando arrivi tu arriva il momento di parlare di miracoli. E quindi vediamo oggi quale miracolo ci racconti. In realtà è un po' una seconda puntata, perché continuiamo oggi a riflettere su alcuni capitoli che ci avevi indicato nel primo libro di Samuele che troviamo nella Bibbia, alcuni capitoli che hanno delle storie particolarmente avvincenti, una saga, ci dicevi proprio.
Eh sì, esatto, è una saga, anch'io mi ci sono rimbattuto da poco e mi sono riletto la storia del momento in cui Israele si sta affermando come nazione tra le nazioni, no? E in quel momento lì storico Israele ancora è uno staterello che deve trovare la sua dimensione e lotta con gli stati circostanti. Tra l'altro ha questo nemico che è proprio un nemico da saga, nel senso che sono i Filistei, una federazione di stati, 5 stati. Questi qua arrivano probabilmente dal mare, arrivano da un posto sconosciuto a tutti, anche gli archeologi, no? Non capiscono bene da dove siano arrivati, probabilmente da Creta. Comunque a un certo punto compaiono nella storia di Israele e si installano ai suoi confini e cominciano a fare delle incursioni, insomma sono belligeranti, anche a Israele non sono simpatici, si fanno guerra. E a un certo punto, durante una delle guerre, di queste guerre, Israele si fa rubare l'arca dell'alleanza, che abbiamo detto l'altra volta è un simbolo importantissimo per Israele, sì. Perché l'arca dell'alleanza è proprio il luogo dove Dio si mostrava, Dio si rivelava. Il fatto di avere l'arca dell'alleanza per Israele significava avere lì Dio, no? Tu pensa, avere veramente la presenza di Dio, del Signore, che si manifesta lì al centro dell'accampamento, e che loro la vedevano tutti i giorni nelle forme di una nuvola, di una colonna di fuoco. Però la Bibbia ci dice che lì Dio rivelava la sua gloria e la sua magnificenza. Mm-hmm. Ecco, la fanno rubare e qua succede un altro fatto miracoloso che l'altra volta avevo solo accennato, cioè i Filistei decidono di portare l'arca dove? Beh, nel posto che gli viene mentalmente più facile, cioè nel tempio del loro dio Dagon. Mm.
Cosa sappiamo di questo Dagon, Luca?
Allora, non molto. Sappiamo che innanzitutto è un dio, una divinità che dalle immagini sembra essere mezzo pesce, una divinità del mare, un mezzo pesce, o addirittura in alcune immagini una mezza spiga di grano. Comunque sia, per i Filistei il dio Dagon è il dio degli dèi, è il dio da cui dipende tutta la vita sulla terra, da cui dipende tutta la fertilità delle cose, tutto il nutrimento, tutta l'abbondanza. Il loro dio, il dio Dagon, è il padre persino di Baal, che era un'altra divinità dell'epoca, era la divinità delle terre cananee, no? Quella che secondo i cananei fecondava la terra ogni mattina con la rugiada. Ecco, al dio Dagon, quindi il dio Dagon è il capo del Pantheon. Cosa pensavano i Filistei? Questo dio così forte che abbiamo noi può adottare altre divinità sotto il suo ombrello, no? Eppure le altre divinità ci verranno comode, ci daranno la forza in qualche altro settore della vita. Certo, dovremmo fargli qualche sacrificio in più, bisognerà dedicargli qualcosa, però noi ce lo mettiamo lì. Che succede? Portano l'arca dell'alleanza accanto al dio Dagon. Il primo giorno il dio Dagon lo ritrovano faccia a terra, una statua faccia a terra davanti all'arca. Beh, quelli chissà cosa hanno pensato. Comunque lo raccolgono e lo rimettono a posto, no?
Ecco, quindi una cosa un po' particolare, Luca, e vediamo tra un po', cioè magari ascoltando questa storia diciamo vabbè, ma sono storie lontane, invece c'è qualcosa che in queste storie ci parla anche di quella che può essere la nostra attualità. Allora, tra poco vedremo, ecco, perché questa storia è attuale anche oggi. Io sono Alessia Calvagno, con me c'è il pastore Luca Faedda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù, e ci stavi raccontando, Luca, una storia che troviamo nel libro di Primo Samuele. Quindi abbiamo visto Israele che si fa rubare l'arca dell'alleanza poi dai Filistei, poi quest'arca viene portata ad Asdod, che era una delle 5 capitali del regno, e poi qui c'era anche uno dei tempi di Dagon, che era la loro divinità principale. E poi, per farla breve, praticamente questa statua del dio Dagon viene messa davanti a nell'arca e a un certo punto la trovano frantumata, Luca.
Beh sì, il secondo giorno, il primo giorno che la mettono, appena le posizionano l'una accanto all'altra, la trovano faccia a terra, come dire Dio ci va piano, la rimettono a posto. Il secondo giorno invece succede qualcosa di molto molto peggiore. Loro praticamente la mattina, andando al tempio di Dagon, trovano che alla statua sono state spezzate le mani e la testa, e le mani e la testa sono sulla foglia dell'ingresso del tempio. Dio proprio ha messo alla porta gli arti di Dagon, no? E questa è una cosa, diciamo, per loro anche ha un altissimo valore simbolico. Cioè Dio, in un modo anche che forse può sembrare un po' cruento, ma con il loro linguaggio Dio gli sta dicendo: questo qua è un fantoccio, cioè è una bambola, è un bambolotto, non ha nessun potere. Spezzare le mani e spezzare il volto, per l'epoca, per loro quello lì significava togliere, significava dire non ha nessuna possibilità di difendersi, non ha nessuna possibilità di agire, non ha nessuna volontà, non ha nessuna personalità. Questo qua è un pezzo di pietra inanimato, quindi ve lo butto fuori dal Pantheon, no?
Ecco
Dio gli stava dicendo, davvero gli stava dando un messaggio forte, gli stava dicendo: il vostro idolo, quell'idolo che voi servite, ecco, è qualcosa che vi incastra, che vi ha fatto prigionieri, e io in realtà io voglio liberarvi. C'è qui un elemento importante dell'idolatria, Alessia.
Ecco perché possiamo pensare forse, Luca, che questa è una storia lontana, insomma parla di statue, di arca dell'alleanza, magari dice boh, ma cosa sono queste cose? Invece c'è un messaggio anche per noi che arriva proprio da questa storia.
Sì, ma è proprio il meccanismo dell'idolatria. Qual è? Il meccanismo dell'idolatria è: creo un idolo, un qualcosa, un mito, una credenza, no? Un qualcosa che poi, che all'inizio l'ho creata io, è un oggetto, dipende da me, ma poi quell'oggetto prende il mio controllo. Infatti a Dagon, come le altre divinità, lui ti garantiva l'accolto buono, però dovevi dedicargli il miglior frumento, dovevi fargli i riti di sangue, in alcuni casi a quelle divinità di quell'epoca dovevi fargli dedicargli le vergini per la prostituzione sacra nel tempio, dovevi dedicargli i primogeniti perché fossero arti, no? Quindi quelle divinità che avevi costruito tu, pensa che roba, la statua che tu avevi costruito a un certo punto ti chiedeva la vita di tuo figlio, e tu non eri più il creatore ma eri il servo, no? Ecco, qual è il messaggio per noi oggi? Anche noi oggi abbiamo come dire, dei miti, delle credenze, abbiamo delle cose che noi ci costruiamo noi. Pensa la mia immagine nello specchio, io la posso apprezzare, questo è molto buono, posso anche amarla e questo è buono, posso poi adorarla. Ecco, quando la adoro, il mio rapporto con questa immagine, che è la mia, comincia a diventare malsano. Quando poi a questa immagine comincio ad avere troppo peso nella mia vita, e allora a questa immagine sacrifico i miei passi, le ore migliori della mia giornata, di fronte a questa immagine piego il mio lavoro, le mie relazioni, la mia famiglia. Ecco, quell'immagine nello specchio, che è la mia, che amavo, che adoravo, a un certo punto mi sta controllando, controlla la mia vita, ha preso il possesso di me. E così è anche delle dipendenze, quel bicchiere di alcol, no? Di vino, che prima bevevo per essere un po' allegro, perché mi dava gioia, perché mi faceva essere aperto con gli amici, piano piano, dopo un po', no? Alla lunga, a esagerare, 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 a un certo punto è il bicchiere di vino di cui non posso fare a meno, perché se no non riesco ad essere aperto, perché se no non supero la timidezza. Non dico che è sempre così, ma questo, il meccanismo dell'idolo, è un meccanismo che si può innescare nella mia vita se non ho un giusto rapporto con le cose che creo, finché quelle cose, quel bicchierino di vino è qualcosa che non mi dà più neanche gioia, è qualcosa che io devo servire nella mia vita, che mi rende schiavo. E questo può essere così del denaro, può essere così del successo, del lavoro. Quante volte il lavoro che all'inizio cercavo perché magari volevo mantenere la famiglia, no? Perché magari volevo fare del bene, alla fine è diventato qualcosa a cui io ho dedicato le cose migliori della mia vita e persino la mia famiglia. È qualcosa che mi controlla. Ecco, questo miracolo Dio ci dice anche oggi a noi, la stessa cosa che dice ai Filistei: mettetemi al confronto con i vostri idoli. Non ha paura di entrare nel nostro Pantheon, anzi forse Dio sa bene che nelle nostre vite ci sono dei Pantheon, abbiamo tanti idoli, no?
Sì.
Perché non sempre siamo capaci di tenere un rapporto corretto con le cose, a volte le cose ci dominano, anche quelle che creiamo noi stessi. Ecco, Dio dice: portami al confronto con i tuoi idoli, vedrai, ti libererò, perché io sono un Dio di liberazione. E lui dice: io metterò le loro mani, il loro volto, ti mostrerò che sono dei fantocci. Soltanto che questo non è sempre facile. Infatti i Filistei, dice il libro di Samuele, raccolsero questi resti, no? E li rimisero al loro posto, e alla porta ci misero il Dio della libertà, il Dio che voleva liberarli. Perché, e questo racconto mi dice anche qualcosa su chi sono io, sull'uomo, a volte preferiamo delle fragili sicurezze che magari ci dominano anche, piuttosto che la fatica della libertà ci promette invece il nostro Signore.
Sì, quindi una libertà vera, questa è quella che ci propone Dio. Allora, grazie per averci aiutati a riflettere su questo tema. È stato con noi il pastore Luca Faeda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Alla prossima, Luca.
Grazie a voi, Alessia, e alla prossima.